pensieri, questi cammini, questi... Però per onorare la rappresentatività di tutti.
Ancora qualche domanda?
Allora, c'è una domanda di pensiero che parte dalla riduzione della Chiesa, penso in termini numerici, e però ci sono altre domande che dicono invece che cosa alleggerire, no? Uso questo termine, alleggerire. In uno dei libri citati anche nella newsletter si parla di rinuncia, no? Si dice che senza una disponibilità a rinunciare non ci può essere qualcosa di seriamente nuovo nella Chiesa. Allora volevo capire se per voi a cosa la Chiesa dovrebbe rinunciare per andare avanti, e mi collego anche ad altre indicazioni che ci sono nella newsletter, qualche esempio su se si può parlare di questo cammino della Chiesa torinese chiamato percorsi, che forse parte da questa riduzione dei numeri in particolare di preti, e un altro punto della newsletter, nell'articolo scritto da Ronchi, è quello della sostituzione del modello parrocchiale con il modello santuariale. Quindi di nuovo se tu Filippo hai qualcosa da dire su questi temi anche.
Ma c'è tanta roba, non vuoi essere tutto confuso, dimenticare
qualcosa. Ho messo insieme un po' di domande.
Sì. Ma cito il suo vescovo, che non so se lui apprezzi, però un buon vescovo proprio so che lo apprezza. E che qualche quello attuale, ma Barbara ancora di più, ecco, ma e che qualche anno fa ha scritto un bel documento sull'iniziazione cristiana. E nell'introduzione di questo documento dice questo, lo dico in italiano, tanto si capisce benissimo. Dice: le nostre parrocchie dovrebbero smettere, lo dice in Francia, che su questo sono avanti anni luce di noi, dovrebbero smettere di fare i distributori dei sacramenti e dovrebbero coltivare dei discepoli del Vangelo. Noi in Italia, non solo a Torino, ma dalle mie parti, questa cosa qua è da 20 anni che la diciamo, mai fatta. Non abbiamo il coraggio. Non abbiamo il coraggio. Che classe fai? Quarta elementare. Allè, prima comunione, via. Tu, seconda media. Allè, cresima. Come, io arrivo dall'Alta Langa, come si dà il verge rame alle viti? Via! Ale! Boh! Tu dici, ma un dono! Ma siamo un dono? Quando noi facciamo un regalo è anche una responsabilità, Un dono è talmente una responsabilità che a seconda di chi te lo fa e di quanti te ne fa, a un certo punto, non so se vi sia capitato, a un certo punto dici, basta! Basta adesso, perché un dono richiede sempre una responsabilità. Oltretutto, da parte loro è una richiesta, mica glielo chiediamo noi di fare la cresima o la comunione. Quando un bambino va a chiedere di fare la scuola calcio, gli dicono lunedì, mercoledì, venerdì, quando va bene, quando non sono nella Juve, che sono del Toro, lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 18 alle 20 allenamento, il sabato la partita, la domenica il torneo. Punto. Allora, adesso io vado sempre un po' per iperbole, quindi voi non mi conoscete, spero di non far troppo male a nessuno. Però ci si alleggerisce con la serietà. Mettendo, e non basta un anno, non bastano 6, non bastano 9, ma mettendo davanti alle persone la responsabilità di un dono in modo serio, facendo fare a dei ragazzi un'esperienza cristiana seria. Poi siamo i primi, io sono il primo a sapere che finita la cresima, da me in seconda superiore non verranno più a messa la stragrande maggioranza, ma in quei 2 anni in cui io ti chiedo un cammino, chiedo a te la responsabilità della presenza e chiedo a me, alla comunità, che tu possa fare un'esperienza bella e seria di vita cristiana, che possa rimanere incastonata in qualche file che poi verrà perso nei meandri della tua vita adolescenziale e che, quante volte abbiamo visto, riemergere, quello non spetta a noi, da altre parti. È così che ci si alleggerisce, è così che si vive anche una frustrazione senza senso, almeno noi preti, però ci si alleggerisce, perché altrimenti, veramente, cioè, uno faceva l'educatore di strada, prendeva tre volte lo stipendio in più ed era contento perché li aveva tutti lì. Invece noi non dobbiamo essere contenti perché li abbiamo tutti lì. Dobbiamo essere contenti se quei pochi che sono lì sono sale. Il Vangelo mica ha detto che tutto il mondo deve diventare una saliera. Però ha detto, voi che siete sale, che almeno voi avete il gusto. Gli altri sono peggio. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto che sono peggio? Ma voi che mi avete incontrato, caspita, siete più fortunati, avete una responsabilità in più. Infatti, voi che siete dentro il recinto, non è che sarete più salvati degli altri, a voi sarà chiesto di più. Questa è la grandezza e la straordinarietà della fede cristiana, che è anche un po' un'antireligione, perché la religione non funziona così, sociologicamente parlando. Modello santuariale, modello parrocchiale. Io confesso, Ernest Ronk, non so se l'avete letto, io l'ho letto ieri sera perché mi sono accorto che le ultime newsletter non mi sono arrivate, non so per quale motivo, ma mi è stato mandato. Io sono stato in un santuario, bellissimo, farei sì che tutti i preti giovani dovevano fare qualche anno in un santuario, così ti ricarichi un po' e poi vai in parrocchia. Ma perché vai in un santuario? Vai in un santuario appunto perché sono luoghi benedetti, tanti sono proprio luoghi santi, percepisci che lì è successo qualcosa o già solo il passaggio di tutta quella gente lascia proprio un profumo particolare, no? Però ciò che io penso che manchi un po', soprattutto nella ultima parte di quell'articolo, è il fatto che la realtà quotidiana non è fatta normale, dei lavori, della scuola, non è fatta da ciò che ti piace. Io, tra le righe di Hermes Ronchi, di cui io non sono degno neanche di slacciare i sandali, ho visto proprio un po' questa cosa qua, no? Ma proprio scritta in modo che quasi mi sono stupito che l'avesse scritta lui. Forse lui è molto poeta, quindi rischio anche quello. Di dire, ma il santuario, vai se vuoi andare... vedi un po' quello che ti piace, ma la vita umana non è fatta così, non è fatta da quello che ti piace. Tu ti svegli al mattino e non è che dici cosa che mi piace oggi, dici ma io so chi sono, so a chi appartengo, se so a chi appartengo e se so chi sono, so quello che devo fare. Probabilmente non sarà sempre quello che mi piace, ma so quello che devo fare. La vita in una comunità, ma voi le vostre equip vi sono sempre piaciute? I membri delle vostre equip sono sempre stati, mamma mia che bello, pensare che morirò con loro, che finiremo l'equip solo quando ci saranno due o tre vedove, così. Ma qualche volta vi sarà capitato anche voi, no, di dire, mamma mia, questo qua proprio, questo qui. Eppure, perché vai? Perché sei obbligato? No, ma perché capisci che lì dentro c'è un bene più grande del tuo sentire, semplicemente. Della tua parte emotiva, che in quel momento ti direbbe, ma vai solo da un'altra parte, vai perché percepisci che c'è un bene. Smontare completamente la costituzione di una comunità, come tante volte stiamo facendo noi, dall'alto, smontando comunità esistenti, pensando poi di ricostruire delle comunità più grandi che faticano poi a sussistere. Per questo modello santuariale un po' alla carte, non lo so, mi permetto con tanta, cioè abbassandomi e proprio strascicandomi davanti a Hermes Ronchi, di dire no, non è l'idea di comunità adulta, perché poi il cristiano è un uomo, lo diceva un santo fondatore, il santo è l'uomo, è l'uomo, è fatto di l'umanità, l'adultità è chi... A volte si accorge che dentro una certa dinamica c'è un bene più grande del tuo sentire semplicemente emotivo, e quindi la abiti. Poi c'è un'economia anche spirituale, questo lo dico ogni tanto, per cui ci sono delle comunità parrocchiali che faticano molto, allora hai bisogno di valvole di ossigeno, di ossigenare. Grazie al cielo ci sono i monasteri, grazie al cielo ci sono i santuari, grazie al cielo ci sono i pellegrinaggi, grazie al cielo ci sono i preti amici e le coppie amiche, dove ossigeni. E poi c'è la tua realtà, che servi. Perché se solo te ne servi, se non ti piace, ma se vuoi servire quella realtà, allora abiti anche con la comunità. Boh, non so se...
Dove cos'è? È la penultima domanda?
No, ancora 8.
C'è ancora un
scherzo. Ancora 8. Io sono un po' meno, non sono mai stato cappellano a un santuario, quindi non saprei darvi l'esperienza di Don Federico. Sì, Don Filippo. Ma tante volte lo chiamo Federico, sì. Non so perché.
Però non siamo sposati, quindi non mi offendo.
Vero, Laura? Mi sono giocato una settimana.
Prossime vacanze. Non avete capito che siamo amici da tanto tempo, eh? Quindi,
allora... Invece mi colpisce la cosa, cioè mi interpella la domanda sulla piccola chiesa, cioè sulla chiesa con i numeri che diminuiscono. Ecco, qui la tentazione o dell'ottimismo o del pessimismo è proprio all'ordine del giorno, e quello che sto vedendo in Francia, così le due francesi che tra l'altro ci hanno anche coccolato durante il pranzo, cioè la Francia in questo... per la legge sulla laicità, per la laicizzazione della società, paradossalmente non vive di rendita e quindi vive di, come luogo di giornata, di fede di giornata. Per dirvi, giovedì ero a messa dei giovani, sono tutti studenti o quasi tutti studenti extrasede,
fuori sede.
E c'erano tra 80 e 100 giovani tra 18 e 24 anni. Ho vissuto 22 anni in Italia, almeno dove vivevo a Roma, mai vista una cosa così. E giovani che vanno a fare l'adorazione. Per cui quello che vorrei dire è che non dobbiamo prendere i parametri delle statistiche come termometro del cammino della Chiesa e della fede. Tante volte proprio tornando al piccolo gregge che si scopre la realtà ecclesiale, la realtà della fede. Sono meno a mio agio nel rispondere alla domanda cosa deve togliere la Chiesa, perché cose che ha ripetuto spesso Don Filippo nelle sue risposte, cioè bisogna partire dal basso, così a priori uno può arrivare, cioè penso che ognuno di voi nella sua realtà, cioè come docente, quando pensi la docenza arrivi e vuoi imporre un modello e poi ti adegui alla realtà, non con compromessi, ma la realtà ti modella, ti rende qualcuno di esperto e non un teorico. Per cui penso che veramente bisogna mettersi in ascolto del Signore e in ascolto della realtà e tornare ad essere permeati dalla realtà del Vangelo, riscoprendone l'attualità. Sembra una cosa generica, ma in realtà se il cristianesimo si è diffuso e quando il cristianesimo si è ridiffuso contro riforma eccetera, era solo per un ritorno alle radici, quindi non un radicalismo ma una radicalità. E questo ci deve sempre interpellare, perché non è rispondendo alle mode che il cristianesimo si trasmette, è proprio andando a cercare il volto del Signore che noi possiamo trasmettere la nostra fede, la gioia della nostra fede, essendo credenti per essere credibili. Sulla questione del santuario e della chiesa, Posso dire solo una piccola cosa: piuttosto che passare dal modello parrocchia al modello santuario, vivere momenti santuarizzati durante l'anno per ravvivare la fede, questa sì, sono cose che io chiamo casa tabor, cioè trovare quei momenti tabor, che potevano essere anche la giornata di oggi, spero lo sia stato per tanti tra di voi, cioè momenti in cui uno esce dal tram tram quotidiano e va lì proprio ad attingere in maniera diversa, a nutrirsi in maniera diversa. Per cui condivido, non solo perché ceneremo insieme, ma perché condivido l'idea. Anche tra l'altro non cucina lui, quindi veramente lo dico senza interessi particolari. Cioè, non si può essere sempre lì alla ricerca della cosa a effetto e della cosa che smuove e commuove. Cioè, bisogna abbracciare la noia dell'ordinarietà, perché la vita è fatta spesso di questi momenti di ordinarietà, e solo il contemplativo vede lo straordinario in questa ordinarietà. Non ho letto il libro di padre Hermes, quindi non so un articolo soltanto, quindi non so in quale prospettiva orientava, però prendendo il santuario come l'esperienza eclatante, dico no, bisogna trovare l'eclatante nel quotidiano. Educare alla noia, educarsi alla noia, cose che penso che patite con i figli e i nipoti che non sanno più vedere qualcosa di prezioso in un momento in cui il telefono non prende o è scarico.
Allora, un minuto solo per le ultime domande, sono temi che avete già trattato, quindi solo se volete aggiungere qualcosa, vi avete preso il tema del clericalismo. Tu hai già parlato, invece in contropartita dell'uscita della Chiesa da se stessa. Ecco, se volete aggiungere qualcosa sul clericalismo, come si manifesta, come si cura, è una cosa che hai già detto anche, però se vuoi aggiungere un particolare, e poi chiudiamo.
Ma non sinceramente conosciuto, voglio aggiungere qualcosa, vabbè, mi sembra veramente, per me è molto importante questa cosa. Cioè, il Vaticano II, nel documento sui presbiteri, la Presbyterorum Ordinis, quindi 60 anni fa, diceva al loro nome, mi sembra, fratello tra fratelli. E ci guadagnano i laici, ci guadagniamo noi. Poi nei contesti parrocchiali, nei contesti comunitari, per cui al di là perché poi alle volte, non so, vi racconto questa cosa qua perché mi ha fatto pensare, mi ha fatto anche arrabbiare, perché sono arrivati dei preti nuovi da noi, anche perché le parrocchie ci sono sempre meno, per cui i vescovi si riescono a trovare dei religiosi in giro che vengono a fare i parroci, sono ben contenti. Sono arrivati un parroco, un vice parroco vicino a me, e due persone splendide, due bellissime persone, giovani, 64 e 32 anni, e poi dopo belle persone. Andiamo a un incontro di clero, quindi non sul laico, e poi mi metto vicino a mangiare con dei confratelli, e poi dopo incontro altre persone. Praticamente è uscito fuori il dubbio sulla bontà, non sulla bontà, un dubbio sul vice parroco, perché in quel giorno, tra l'altro essendo religioso eccetera, aveva la talare. Giustamente ieri sera dicevo che l'abito non fa il monaco. Cioè, se noi giudichiamo ancora le persone perché o abbiamo un po' un sospetto perché vanno vestiti in un modo o non vanno vestiti in un modo, cioè è sull'uomo, sull'umanità che misura le persone, perché noi tutti saremo e valiamo quello che rimaniamo senza tutto ciò che abbiamo adesso. Nella nostra vita, il valore della nostra vita è tutto ciò che siamo senza gli abiti che portiamo, i ruoli che rivestiamo. È l'umanità. È l'umanità. Per smantellare questa cosa qua nella Chiesa, non so che cosa ci vuole. Non è bastato Francesco, però almeno dirigersi lì, non in modo ideologico, in modo bello, evangelico, umano. Ecco. Perché penso la direzione sia quella, l'uscita è quella. Quando Dio dice ad Abramo esci, lo sapete, ve l'avranno già detto mille volte, l'ecclesia non è esci, vai, da, no, no, esci da te stesso. Esci da te stesso, dalle tue convinzioni, dalle tue, è il parco che fa così, e io ho sempre fatto così, e esci da te stesso. Quella è la prima uscita che la Chiesa ha davanti, per poter uscire veramente poi e servire il mondo.
Faccio ecco al esci da te stesso. Pensate che questo è l'ecclesia, e penso sia questo il senso vero di la Chiesa in uscita di cui ha parlato Francesco. L'ecclesia significa esci, ma anche va verso te stesso, cioè una Chiesa che ritorna verso la propria identità per dare qualcosa, per dare ciò che ha ricevuto nel cuore della Chiesa, cioè il cuore palpitante di Cristo. Penso che se dovessi tirare un filo conduttore delle nostre condivisioni, certo lui ha detto tante perle, sta accarezzando che torno da lui così non mi spegne la riscaldamento stanotte. Però questo filo conduttore, sì in uscita, ma come pellegrini, non come vagabondi, quindi portando quel fuoco sacro di un incontro e vivendo questa dinamica di entrata e uscita, proprio come le sistole e diastole di un corpo vivente, di pietre vive che costituiscono questa Chiesa. Un minuto ci abbiamo fatto, almeno l'ultimo minuto siamo stati...